Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Allora, intanto è un grande piacere essere qui, quindi grazie per l'invito e spero di riuscire a dare un contributo a questo percorso di formazione che è costruito molto bene e tocca tutti i punti fondamentali del nostro lavoro. In realtà, nei brevi interventi che mi hanno preceduto hanno già detto tantissime cose che mi ero ripromesso di dire, quindi un po' vi ripeterò alcuni punti. Vi dico qual è il senso del dell'intervento che ho preparato, è un po' questo. Io, per l'informazione che ho, immagino di essere davanti a operatrici, operatori che sostanzialmente in grande parte operano all'interno dei diversi sistemi di accoglienza relativi a persone richiedenti protezione internazionale. Quindi sto parlando di CAS, sto parlando di SPRAR, c'è un ulteriore sistema che è quello relativo ai minori non accompagnati e poi c'è il sistema tratta dentro il quale io lavoro. Ecco, quello che ho cercato di fare oggi è di portare qui alcune informazioni fondamentali sul sistema tratta, in modo da darvi l'idea. Il sistema tratta è, che si opera nel sistema di protezione internazionale, è un interlocutore, in questo momento storico, un interlocutore fondamentale. Quindi darvi un po' l'idea di come si caratterizza il sistema tratta, che storia ha e cosa fa sostanzialmente. In questo toccherò solo per accenni alcuni dei punti che poi saranno approfonditi nei momenti successivi. E cercherò sempre comunque di, almeno per quello che ho pensato, di darvi elementi utili per l'intervento. E quindi le cose che vi dirò sono tendenzialmente piegate all'utilità dell'intervento. E direi questo. Qui, se si vede, comunque vi dico, sono quattro i punti dell'intervento che ho preparato, sono quattro. Quindi in un primo punto vi racconto com'è il sistema nazionale di interventi sulla tratta. In Italia da 20 anni c'è un sistema che cerca di dare protezione a vittime di grave sfruttamento e tratta di esseri umani, e con alcune caratteristiche. È già stato detto, ve lo ribadisco perché è importante, è un sistema di nicchia, diciamo così, molto piccolo, sia per le risorse sia per il numero delle persone beneficiarie. E vi racconterò alcune caratteristiche. Poi un secondo punto è necessario, quando parliamo di tratta di esseri umani, avere una definizione operativa di questo concetto, capire quali sono gli elementi che lo caratterizzano, e anche distinguendolo da fenomeni simili. È già stata citata la distinzione fra trafficking, tratta, e smuggling, che è il traffico. Sono due fenomeni diversi che si intrecciano e quindi affronteremo anche questo punto. Il terzo punto della scaletta è poi quello fondamentale della giornata di oggi, cioè raccontarvi qualcosa dei diversi tipi di sfruttamento nei quali sono coinvolte le persone a cui noi rivolgiamo i nostri interventi. E infine, come ultimo punto, che è un punto però più aperto, quindi meno basato su informazioni ma più su ragionamenti che poi spero di condividere con voi, nel senso spero anche di sentire la vostra voce. Abbiamo pensato di avere un momento finale in cui raccogliere un po' dei vostri contributi, proprio perché è il primo incontro, quindi più esce la vostra voce più aiuterà anche il proseguimento del percorso. Il quarto punto è ragionare sull'intervento per permettere la fuoriuscita di persone vittime di grave sfruttamento e tratta di esseri umani, cioè capire quali sono le criticità e le indicazioni per questo tipo di intervento. E parto subito faccio un'altra premessa, doverosa anche se velocissima. Io collaboro con la Regione Emilia-Romagna da tanti anni. La Regione Emilia-Romagna in effetti dal 1996, quindi da tantissimo, senza mai avere interrotto, prosegue il suo impegno rispetto a questo tema. Un impegno che è importante, sono piccoli meccanismi, ma è importante saperli non è, è un impegno che viene rinnovato di anno in anno da 20 anni, cioè le risorse per questo sistema di interventi sono risorse che non è che sono stanziate una volta per i 5 anni successivi, ma ogni anno devono essere impegnati nuovamente, quindi vuol dire che c'è un lavoro di funzionari, di dirigenti che tengono monitorato il tema e si impegnano per proseguire con l'assegnazione delle risorse. È fondamentale dirlo perché in effetti la rete della Regione Emilia-Romagna, che prevede il lavoro della Regione, dei comuni, dei soggetti del terzo settore, chiaramente un sistema di intervento così richiede da un lato una volontà politica e dall'altro un'attenzione condivisa di tutti i soggetti che ne fanno parte. E la Regione Emilia-Romagna, oltre a utilizzare le risorse del Dipartimento Pari Opportunità e delle risorse nazionali, impegna su interventi un considerevole importo di risorse proprie, e anche questo è un elemento che, essendo qui io come collaboratore della Regione, è importante sottolineare. Poi vi dirò alcune altre cose sulla nostra rete, ma per ora mi limito a questo. Quindi, un po' di informazioni su questo sistema di interventi sulla tratta a livello nazionale. A Roma fa capo al Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qua già c'è una prima grande differenza rispetto a tutto il sistema della protezione internazionale che fa capo al Ministero dell'Interno. E c'è una differenza per me è importante confrontare i due sistemi perché è un punto centrale dell'intervento oggi. E questa differenza implica diverse questioni. C'è una differenza chiaramente di potere dei due soggetti, il Ministero dell'Interno è un ministero fortissimo e pieno di risorse, il Dipartimento per le Pari Opportunità è una struttura abbastanza fragile e con pochissime risorse. Il sistema tratta non è un sistema come quello della protezione internazionale che riceve risorse in base al numero delle persone che accoglie, non è così, c'è un numero di risorse limitate che vengono assegnate dal 1999 di anno in anno con dei bandi, e questo significa che nei momenti in cui cresce molto il bisogno di intervento, cresce molto la richiesta di intervento, non è detto che ci sia un adeguamento proporzionale delle risorse. E quello che è successo negli ultimi anni è che sì, c'è stato un aumento delle risorse rispetto alle precedenti, ma come vedremo meglio dopo c'è stato un incremento fortissimo del lavoro dei progetti antitratta, con alcune difficoltà che poi vedremo. Il riferimento per gli interventi è dal 2016 il Piano Nazionale d'Azione contro la Tratta e il Grave Sfruttamento. Fra parentesi, nel sito del Dipartimento Pari Opportunità c'è tantissimo, c'è oltre al Piano Nazionale con tutti i suoi legati, c'è documentazione, ci sono alcuni materiali informativi, ci sono alcuni spot che sono stati prodotti recentemente, e quindi vi invito anche a utilizzare quel tipo di risorse. Sul Piano Nazionale d'Azione non dico tantissimo, anche perché le cose fondamentali sono state dette, ha alcune direttrici fondamentali che provengono poi dai grandi documenti transnazionali, internazionali ed europei, dalla direttiva europea del 2011, e è importante dire che nel 2016 per la prima volta l'Italia si è dotata di un piano nazionale contro la tratta. È curioso perché l'Italia, con il dispositivo normativo che è alla base dei nostri interventi, cioè l'articolo 18 del testo unico immigrazione, e questo dispositivo normativo è stato all'avanguardia in Europa per tantissimi anni, è stato alla base poi di elaborazioni internazionali sul tema, ma a livello invece di costruzione di un piano nazionale d'azione abbiamo dovuto attendere il 2016. Questo segnala una fragilità che è importante tenere presente, nel senso che un piano nazionale d'azione serve a riunire i diversi soggetti che possono dare un contributo, quindi il Ministero dell'Interno, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro, sono tanti i ministeri interessati, e il ruolo di un piano nazionale è proprio questo, di fare in modo che gli interventi attuati dai vari soggetti siano coordinati. Abbiamo avuto un primo piano nazionale che termina quest'anno, e in effetti il referente governativo sul tema della tratta ha incontrato le associazioni che si occupano di tratta un paio di settimane fa e ha annunciato appunto l'avvio di una fase di lavoro comune per la scrittura del nuovo piano nazionale d'azione, nuovo piano triennale. I soggetti del terzo settore che sono stati appunto contattati dal governo per questo, sono un soggetto fondamentale in Italia negli interventi in materia di tratta, ma su questo poi torno. A proposito, ho inserito qualche citazione, qualche riferimento normativo, ma proprio il minimo, anche perché avrete un momento dedicato a questo. Questo è il riferimento fondamentale, l'articolo 18 del testo unico di immigrazione. Dopo vediamo di cosa si tratta. Prima però volevo farvi vedere questa cartina, anche questa cartina è tratta dal sito web che si chiama osservatorio-interventi-tratta.it, proprio scritto così, anche in questo caso vi invito a visitarlo. Questo è il sito promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità del sistema interventi tratta in Italia. C'è molto materiale, documentazione, attività formative, i riferimenti di legge, e c'è questa cartina che segnala come è costruito il sistema nazionale di interventi sulla tratta. E come è costruito? Oggi, e questo è l'esito di un percorso che è durato 20 anni, oggi tendenzialmente abbiamo progetti di dimensione regionale. In alcune regioni, come per esempio la Lombardia, che per dimensioni è molto diversa da tante altre, o come la Sicilia, che ha un percorso di costruzione su questo tema particolare, in alcune regioni c'è più di un progetto, ma tendenzialmente nella maggior parte delle regioni c'è un solo progetto. I progetti possono essere promossi da enti differenti, alcuni sono promossi da enti pubblici, e possono essere promosse da regioni, comuni, altre sono promosse direttamente da soggetti del terzo settore. Anche qui, cosa implica? Implica, a parte la varietà che è sempre bella, però implica il fatto che a seconda di come sono costruiti gli interventi nei diversi territori, possiamo avere situazioni molto diverse per quanto riguarda quello che effettivamente una vittima di tratta trova in un certo territorio. Anche se lo strumento fondamentale per l'assistenza delle vittime di tratta, che è il programma di assistenza previsto dall'articolo 18 del testo unico di immigrazione, prevede degli interventi che devono essere fissi in tutti i territori italiani. Io qui vi ho fatto un elenco che peraltro ho visto prima è leggibile, ma comunque vi dico qualcosa a voce. È, nella buona sostanza, i progetti antitratta l'intervento dei progetti antitratta va dalle azioni finalizzate a incontrare le vittime nei luoghi in cui è possibile trovarle, perché è un tipo di intervento che non prevede che la vittima arrivi a bussare alla porta, ma dobbiamo noi fare degli interventi cosiddetti proattivi per andare a intercettare le vittime nei loro percorsi. Quindi dagli interventi per il primo contatto, per il monitoraggio dei fenomeni, per l'emersione, gli interventi per l'identificazione, la persona che abbiamo di fronte potrebbe accedere a un sistema di accoglienza oppure a un altro, potrebbe avere i requisiti per entrare nel nostro, non averli, è una fase molto delicata. Dopodiché c'è un percorso di assistenza che prevede tante cose, strutture dedicate, interventi relativi alla salute, alla regolarizzazione sul territorio italiano, alla tutela legale, e il fondamentale percorso di sostegno psicologico per permettere alla persona di rielaborare le esperienze vissute e rielaborare il proprio percorso migratorio, interventi di alfabetizzazione, di formazione, di inclusione lavorativa, è tutto un arco di azioni che si conclude, quando le cose vanno bene, sostanzialmente con due grandi possibilità: il pieno ingresso della persona nel nostro paese con un titolo di soggiorno per motivi di lavoro e quindi con un'autonomia lavorativa e abitativa, o a volte con un rientro assistito nel paese di origine. Come viene svolto questo lavoro dai progetti articolo 18? Con uno strumento fondamentale che è il lavoro delle reti locali, cioè questo lavoro non si fa da soli, si fa in collaborazione con le prefetture, le questure, i comandi dei carabinieri, della Guardia di Finanza per quanto riguarda lo sfruttamento lavorativo, con le aziende USL, con gli ospedali, con gli enti del terzo settore che lavorano al territorio, è tutta una rete di soggetti che ognuno dei quali dà un contributo per il percorso delle persone beneficiarie. Naturalmente questo lavoro di rete richiede una grande attenzione, una grande cura, perché è una parte fondamentale del lavoro, ma probabilmente molti di voi lo avranno sperimentato direttamente, il lavoro di rete comporta una manutenzione, una faticosa manutenzione. E quindi c'è un arco di soggetti che partecipa agli interventi, e per come sono stati costruiti i bandi negli ultimi anni, ogni volta che noi partecipiamo ai bandi per ottenere l'assegnazione di risorse, rinnoviamo i nostri accordi formali, quindi lettere di collaborazione, con gli enti che lavorano con noi, con le questure, con tutti i soggetti che vi ho detto prima. Gli strumenti fondamentali, adesso vi sto elencando un po' gli strumenti fondamentali del Sistema Nazionale Antitratta. Quindi abbiamo visto il Piano Nazionale d'Azione, i programmi di assistenza articolo 18, poi c'è il numero verde contro la tratta. Il numero verde contro la tratta che è attivo 24 ore su 24, che vede l'intervento di un'equipe di operatrici e operatori con la possibilità di avvalersi di mediatrici e mediatori culturali in diverse lingue. E come vedete è naturalmente anonimo e è rivolto a tutti, nel senso che è rivolto sia a soggetti che intervengono in materia, ad esempio non so, c'è un'emergenza in un comando dei carabinieri di un comune, questo è il riferimento immediato per essere messi in contatto con un ente che assiste le vittime, ma anche per i cittadini, per un cittadino che vuole fare un'assegnazione o che ha un dubbio, che vuole chiedere qualcosa. Questo è uno degli strumenti fondamentali quindi del nostro lavoro. Il numero verde ha anche una funzione di raccordo fra i vari progetti territoriali, perché a volte, più di una volta, è necessario spostare una vittima da un territorio a un altro. Quando una vittima emerge, emerge da una situazione nella quale ci sono, come dire, elementi di reti criminali. Questo è un punto importante, dopo lo riprendiamo, perché è un punto importante soprattutto per differenziare il nostro lavoro da quello delle reti di accoglienza della protezione internazionale. Noi, il nostro è un lavoro a tre: abbiamo la vittima di fronte a noi, ma abbiamo la rete criminale con la quale dobbiamo fare i conti. Questo significa che non solo mentalmente dobbiamo averlo presente, ma le nostre accoglienze sono strutturate tenendo conto di questo elemento. Questo implica dei regolamenti, per esempio, molto particolari, perché dobbiamo tutelarci dal contatto con l'esterno, soprattutto nella prima fase. E poi c'è un'azione attiva delle reti criminali rispetto alle vittime. Sono tutti elementi che poi caratterizzano il nostro lavoro. Del portale vi ho già parlato, anche qui trovate riferimenti, questo è un altro strumento molto utile. E poi non voglio fare promozione a Facebook perché non sono particolarmente affezionato, ma è uno strumento di lavoro che può essere utile. Questa è la pagina Facebook del numero verde antitratta. Per chi usa Facebook consiglio assolutamente di visitare la pagina, perché quotidianamente viene aggiornata con tanti materiali. In questi giorni, per esempio, in Italia ci sono diverse iniziative di formazione, in Calabria, in Abruzzo, ci sono state varie cose, e quindi si è costantemente aggiornati su quello che capita, ma anche, e questo è molto interessante, quotidianamente ci sono fatti di cronaca o riferimenti ad iniziative delle forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria che riguardano vittime di tratta e di sfruttamento. È interessante perché se voi prendete questa pagina e guardate le notizie degli ultimi due mesi, immediatamente vi rendete conto della diffusione, della profondità, della vastità dei fenomeni di cui ci occupiamo. Quando io penso ai 20 anni di interventi della Regione Emilia-Romagna in questo campo, se faccio un riepilogo veloce delle persone a cui abbiamo dato aiuto e assistenza, parlo di donne sfruttate nella prostituzione, donne sfruttate nei mercati della prostituzione. Questo è il primo grande riferimento dei progetti. Donne provenienti dalla Nigeria, donne provenienti dalla Romania, dall'Est Europa, donne provenienti da diverse parti del mondo. persone transessuali sfruttate nei mercati della prostituzione, soprattutto provenienti dal Brasile. E parlo di uomini e donne sfruttate nel mercato del lavoro, sfruttate in agricoltura, uomini sfruttati nell'edilizia, donne sfruttate nel lavoro domestico, nel cosiddetto badantato, donne che nel lavoro domestico sono state vittime sia di sfruttamento lavorativo sia di violenze sessuali, ad esempio. E uomini e donne sfruttate nel lavoro in diversi ambiti lavorativi, nel turismo, nella parte della costa, nella parte della Romagna, del nostro territorio, abbiamo avuto dei fenomeni di sfruttamento nel turismo molto forti. Quando parlo di sfruttamento, dopo poi delimito questa parte, perché non tutti i casi di sfruttamento sono di nostra competenza, devono avere alcune caratteristiche. E parlo anche di uomini e donne sfruttate in ambiti che ultimamente stanno ricevendo una maggiore attenzione rispetto al passato, quindi per esempio nell'accattonaggio e nelle attività illegali, quindi persone che vengono impiegate dalle reti criminali per compiere attività illegali in modo forzato, ad esempio traffico di stupefacenti è la forma più classica. E quindi vi consiglio, se usate Facebook, di collegarvi a questa pagina, perché avete immediatamente l'idea del tipo di fenomeni di cui ci occupiamo. Per quanto riguarda l'ambito dello sfruttamento lavorativo, il termine principale con cui siamo costretti a familiarizzare è quello del caporalato. Troviamo forme di caporalato diffuse in un modo che è apparentemente inimmaginabile per chi non si occupa della materia. Ci sono state delle recentissime operazioni in Emilia Romagna, nel territorio di Modena. Dopo ci arriviamo, adesso sto anticipando le cose. Comunque, è importante avere presente la ramificazione di questi fenomeni e quanto sono non casuali ma strutturali nel sistema economico italiano. Bene, a grandi linee penso di avervi dato l'idea di cos'è il nostro sistema di interventi. Questo sistema di interventi di cui sto parlando è andato avanti per tanti anni, dal 99, anno dopo anno, e a un certo punto, tra il 2010 e il 2012, ha avuto un momento di forte crisi. Un sistema di interventi di questo tipo, per funzionare, deve essere sorretto da una forte volontà politica, perché è un sistema che ha poche risorse. Se non c'è una spinta politica, sostanzialmente diventa poco efficace, e per 2 o 3 anni in effetti il sistema tratta sembrava destinato così su un binario morto, un po' in un angolo, con un po' di risorse assegnate ma scarsa capacità di incidere sui fenomeni, anche perché il nostro interlocutore privilegiato negli anni scorsi erano le questure, quindi l'intervento del Ministero dell'Interno. Se non c'è collaborazione tra i ministeri e tra gli enti, l'intervento diventa poco efficace. Prima è stata citata una cosa importante: l'articolo 18 del testo unico di immigrazione, quello che è alla base dei nostri interventi, prevede due elementi per una vittima. Il primo elemento fondamentale è la possibilità di ricevere un programma di assistenza specifico. Il secondo elemento, che negli anni scorsi era fondamentale, oggi un po' meno, poi vedremo, è un permesso di soggiorno specifico. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari, legato all'articolo 18, che viene concesso, il termine concesso è importante, viene concesso dalle questure, quindi le questure valutano se su richiesta degli enti di assistenza e possono concedere il permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno, articolo 18, fino a qualche anno fa era uno strumento fondamentale di lavoro, perché la persona che noi seguiamo deve poter stare in Italia legalmente per poter fare tutte le attività di cui ha bisogno, e quindi se una questura non concede un permesso di soggiorno è molto critica la situazione. E il permesso di soggiorno articolo 18 prevede due percorsi, può essere ottenuto in due modi: percorso sociale o giudiziario. Adesso non entro più di tanto su questa questione. Senza la collaborazione tra questure e soggetti di assistenza il percorso si blocca. Quindi diciamo che c'è stato un momento, un po' di anni fa, in cui il sistema è entrato in una fase un po' di stallo, che è stato caratterizzato poi dal punto di vista delle nostre attività da proroghe semestrali dei nostri programmi di assistenza. Cioè, per un paio d'anni, invece di avere un nuovo bando, quindi il rilancio degli interventi, abbiamo avuto delle proroghe di sei mesi di quello che stavamo facendo. Poi, e questo è il punto a cui voglio arrivare, è cambiato tutto per noi e è iniziata una stagione con delle caratteristiche completamente nuove. Da un lato delle caratteristiche antiche, perché poi per esempio oggi parliamo tanto di tratta delle donne nigeriane e ce ne occupiamo da 20 anni, ma la tratta, questa caratteristica, si rinnova continuamente, quindi c'è una continuità ma ci sono sempre fenomeni nuovi. E quello che ha cambiato veramente tutto è, qui non so se si legge, ma parlo della stagione degli sbarchi. La stagione degli sbarchi non è un termine mio, è un termine che viene usato, è stato usato dal rapporto sul sistema della protezione internazionale dell'ANCI, dello SPRAR, dell'UNHCR, e mi riferisco agli anni scorsi quando abbiamo avuto questi numeri molto alti di persone arrivate sbarcate in Italia, provenienti in particolare dalla Libia. Questo tipo di fenomeno, per le caratteristiche che ha avuto, ha cambiato completamente il nostro tipo di interventi e cercherò di dirvi in estrema sintesi come e perché. Quello che chiaramente, adesso non so se si vede, questo è uno dei tanti titoli, l'ho preso a caso, ma ce ne sono stati tanti, perché il nostro tema, la questione della tratta ha cominciato a ricevere un'attenzione molto forte dai mezzi di comunicazione, giornali, TV. Devo dire che un soggetto che ha continuato a occuparsi tutto questo tempo del tema è stato il Papa, e ha dato una grande spinta rispetto all'attenzione su questo argomento. E il fenomeno che è emerso più di tutti gli altri è stato quello della tratta delle donne nigeriane provenienti dalla Libia e sbarcate in Italia. La tratta delle donne nigeriane, è importante avere presente questa cosa, ha fatto dell'Italia un caso di studio a livello mondiale. Cioè, questo fenomeno, come l'abbiamo vissuto noi, l'abbiamo vissuto solo noi, con queste caratteristiche e con questo tipo di impatto. Questo è un grafico che non è aggiornato al 2017, però basta l'evidenza, è un grafico che si riferisce al numero di donne nigeriane arrivate via mare negli anni scorsi, e vedete come si passa da 433 donne nel 2013 a 11.000 nel 2016. Nel 2017 il numero si è sostanzialmente dimezzato, qui il grafico non è aggiornato, ma nel 2017 il numero si è dimezzato. Ma la cosa, almeno per quello che riguarda l'Emilia Romagna, non so qui, considerati i tempi delle... Allora, tutte queste donne di cui sto parlando sono entrate nel sistema di protezione internazionale, hanno fatto domande di protezione internazionale, stiamo parlando di donne che avevano diritto all'assistenza ad entrare in un CAS, donne che in alcuni casi sono entrate nei CAS, in altri sono uscite, a volte sono uscite e poi sono tornate, sono percorsi molto complessi di cui dopo parleremo. Ma per quanto riguarda i tempi delle commissioni territoriali della nostra regione, noi ora facciamo i conti con le donne arrivate tra il 2016 e l'inizio del 2017. Sono tempi molto lunghi, quindi questi fenomeni di cui stiamo parlando, anche se i dati non sono aggiornati, ma ci riguardano nel presente tantissimo. Questo dopo lo approfondiamo. Cos'è successo con questi? Cos'è successo nella stagione degli sbarchi sostanzialmente? Quello che è successo è che i due fenomeni, che sono fenomeni distinti, la tratta e il traffico, quindi per sintetizzare, traffico di migranti, cioè un soggetto che si occupa di portare dei migranti da un paese e farli entrare qui, chiede dei soldi, ti porto nel paese di destinazione e il mio rapporto finisce lì. Sono una specie di agenzia di servizio, sto chiaramente semplificando, e il mio ruolo è solo quello. Il reato che commetto è un reato contro i confini, cioè io entro illegalmente in uno Stato, porto una persona e mi intromento. Questo è lo smuggling, il traffico di migranti, è un reato previsto dal nostro ordinamento, non ha niente a che fare con la gravità del reato di tratta di esseri umani. Il reato di tratta di esseri umani è uno dei reati più gravi nel nostro ordinamento, viene dietro solo all'omicidio, per darvi un'idea, perché con la tratta di esseri umani viene, la persona perde la possibilità di autodeterminarsi nelle proprie scelte fondamentali. E quindi, voglio dire, dopo questo c'è solo la morte sostanzialmente. E quello che è successo negli ultimi anni con questa rotta, con la rotta del Mediterraneo centrale, così è stata chiamata, quello che è successo è che i fenomeni di traffico e di tratta si sono saldati. Le reti criminali che sottomettono in particolare le donne per portarle in Europa, per sfruttarle in diverse forme, hanno utilizzato le rotte dello smuggling, le rotte del traffico. E questo ha creato una situazione molto, molto complessa. La parola sfruttamento è centrale per differenziare i due fenomeni, cioè lo smuggling, il traffico dei migranti, non ha intenzione di sfruttare la persona, ha solo intenzione di portarla qui in Italia, ma la rete criminale che, come dire, lavora con la rete criminale che rende vittime di tratta le persone, non porta qui le persone e basta, ma le porta qui per sfruttarle. Il guadagno sta nello sfruttamento delle persone, quindi il rapporto è un rapporto che continua nel tempo. E il reato, il tipo di reato, non è contro i confini, ma è contro i diritti fondamentali della persona. Quindi stiamo parlando proprio di due fenomeni di entità diverse, ma che si sono saldati. Sono saldati per alcuni anni. E si sono saldati anche con forme e con percorsi nuovi e misti. Nel senso che quello che abbiamo visto è che con le forme un po' più antiche della tratta, le reti criminali prendevano la persona dalla... Ora parliamo della donna nigeriana perché è la situazione più facile per intenderci. Prendeva la donna dalla Nigeria e si occupava di portarla in Italia, in vari modi, con documenti falsi, l'aereo, oppure passando dalla Spagna, oppure con gli sbarchi, con varie modalità. Quello che è successo è che è stato utilizzato in modo massiccio questo percorso dalla Libia e che ha previsto però vari passaggi intermedi, quindi abbiamo persone le persone che sono arrivate qui possono avere vissuto esperienze molto diverse, possono essere arrivate ragazze che le reti criminali consideravano patrimonio prezioso, sono arrivate in due settimane, incontriamo donne che ci hanno messo 3 anni per fare questo percorso perché sono state bloccate, vendute lungo la strada da un gruppo a un altro, sfruttate in Libia nelle case di prostituzione della Libia, che hanno riportato esperienze inenarrabili, in un certo senso, anche se tutto questo di cui sto parlando ormai in questi anni è stato documentato ampiamente, sono dei rapporti di Amnesty International, dell'UNHCR, dei vari enti che si occupano di protezione internazionale, queste cose che ormai sono abbondantemente note, cioè quello che è successo, che succede lungo questa tratta, è ormai abbondantemente noto. C'è un ente che ha fatto un lavoro di monitoraggio molto attento, che è l'OIM, forse alcuni di voi l'hanno già intercettato, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che ha fatto un monitoraggio molto preciso per capire come si differenziavano le varie rotte che portavano i migranti in Europa, attraverso un sistema di questionari e rivolgendosi alle persone una volta arrivate. E si è visto che la rotta del Mediterraneo centrale, quella che collega la Libia al nostro paese, rispetto alla rotta del Mediterraneo orientale, quella che una volta passava attraverso la Turchia e la Grecia, sono rotte molto diverse per composizione, per età delle persone. E lungo la nostra rotta la presenza di fenomeni di violenza, di sfruttamento, di tratta, di lavoro forzato lungo il transito, hanno delle percentuali completamente, completamente diverse. Ve lo cito velocemente per darvi l'idea: per la rotta del Mediterraneo orientale abbiamo un 14% di persone che ha incontrato almeno un elemento di tratta, per la rotta nostra abbiamo il 76% delle persone che ha incontrato e vissuto elementi di tratta e di sfruttamento. Il 54% delle persone intervistate da OIM, e questo stiamo parlando degli arrivi del 2016-2017, ha risposto di sì ad almeno due degli indicatori di tratta, che vuol dire, tradotto dai termini statistici, che sono persone che hanno vissuto fenomeni di lavoro forzato, violenza sessuale e sfruttamento nelle case di prostituzione. Questa è stata la realtà della nostra rotta, della rotta del Mediterraneo centrale, quindi quello che hanno vissuto le persone che sono arrivate da noi. Le persone che poi sono entrate nei nostri centri di accoglienza e che poi noi seguiamo. Con un ulteriore sviluppo che è molto importante, è fondamentale per quello di cui stiamo parlando oggi, cioè in questi anni le reti criminali, chi si occupa di tratta da tanti anni vede che le reti criminali sono molto mobili, sono molto veloci, più veloci di noi, sono velocissime. Perché? Perché sfruttano tutto quello che hanno a disposizione, cioè tutto quello che c'è, la normativa, le caratteristiche di un vario paese rispetto a un altro, viene impiegato alla logica dello sfruttamento. E in questi anni quello che abbiamo visto è che le reti, io ora parlo sempre della tratta nigeriana perché è la più facile, è la più documentata, è la più immediata, ma dopo vediamo anche altri tipi di beneficiari, che tipo di situazione hanno vissuto. In questi anni le reti criminali hanno usato il sistema d'accoglienza come dire, parte del sistema di sfruttamento, utilizzando, come dire, i meccanismi dell'accoglienza a proprio favore e secondo le proprie logiche. Questo chiaramente in alcune zone d'Italia più di altre, diciamo che tutto dipende chiaramente dal tipo di attenzione che c'è, dal tipo di meccanismi che sono messi in atto nei vari territori. E questo per quanto riguarda l'ambito dello sfruttamento sessuale, quindi abbiamo avuto donne nigeriane che venivano fatte prostituire mentre erano accolte, donne nigeriane che venivano fatte uscire dall'istituto d'accoglienza e poi portate in altri paesi d'Europa e che peraltro stanno tornando tutte, quindi sono tutte questioni con cui dobbiamo avere a che fare. E poi c'è l'altro grande ambito, lo sfruttamento lavorativo. Le reti invece di caporalato che fanno soldi sullo sfruttamento lavorativo hanno usato questi sistemi come bacino per trovare persone da sfruttare in ambito lavorativo, in particolare l'agricoltura, ma non solo. Questo per noi è l'elemento che sul quale i due sistemi devono lavorare assieme. Va bene, questo è un termometro. Questo tipo di raccordo fra il sistema tratta e il sistema di protezione internazionale, sempre negli ultimi anni, ha ricevuto, il lavoro di collaborazione tra i due sistemi si basa anche su dei riferimenti normativi, su delle leggi nuove che sono state approvate e che recepiscono poi direttive europee e gli accordi internazionali. Ma che cosa dicono sostanzialmente? Poi i riferimenti legge li trovate poi nelle slide che poi saranno diffuse, ma il punto fondamentale è questo: è un obbligo di legge, quindi non è un'iniziativa, è un obbligo di legge per chi lavora nei sistemi della tratta e per chi lavora nel sistema della protezione internazionale prospettare alla persona che ha di fronte entrambe le possibilità di percorso. Questo significa che l'operatore che lavora dentro un sistema deve conoscere anche i meccanismi dell'altro, i riferimenti normativi dell'altro. Questo ha comportato un grande cambiamento, perché noi abbiamo avuto un paio di anni in cui improvvisamente il tema della protezione internazionale è diventato il tema centrale dei nostri momenti di formazione. Perché l'operatore che lavora nel sistema tratta sa che la persona che ha di fronte può utilizzare vari percorsi per arrivare poi alla sua autonomia e alla sua inclusione e al superamento della sua condizione di vittima. Ed è necessario capire, in ogni caso, quale è più opportuno, quale si presta meglio e quale seguire. Dopodiché con il decreto 142/2015 è stato definito che le persone richiedenti protezione internazionale che sono vittime di tratta sono chiaramente una categoria vulnerabile e possono accedere anche ai programmi di percorso, anche ai programmi di assistenza definiti dall'articolo 18 del testo unico di immigrazione. Dopo arriviamo anche ai minori. Aggiungo altri due elementi. Quindi c'è stato un grande cambiamento nei fenomeni, questo intreccio fra tratta e traffico, fra smuggling e traffico. Cambiamento nei fenomeni, cambiamento nel lavoro degli operatori che hanno dovuto imparare tante cose diverse che prima erano meno necessarie, un cambiamento per quanto riguarda gli interlocutori. Oggi le prefetture sono un interlocutore fondamentale per il nostro lavoro, mentre lo erano sicuramente meno qualche anno fa, dico per il lavoro dei sistemi tratta. Oggi per un progetto di assistenza alle vittime di tratta, gli enti che gestiscono CAS e gli enti che gestiscono gli SPRA sono interlocutori fondamentali e ci sono anche delle prassi, delle procedure di lavoro nuove. Una di queste è stata citata prima ed è importantissima, dopo ci torneremo, ed è il raccordo con le commissioni territoriali per la protezione internazionale. C'è tutto un percorso per cui è stato definito a livello ministeriale molto velocemente, devo dire, sono stati bravi, anche perché il Ministero dell'Interno, la Commissione Nazionale Asilo ha richiesto la collaborazione dell'UNHCR e l'UNHCR ha incaricato una delle persone che si occupa di tratta in Italia da 20 anni, quindi sono stati molto veloci, molto bravi. Hanno definito delle linee guida per tutte le commissioni territoriali rispetto a come comportarsi quando di fronte c'è una potenziale vittima di tratta. Come comportarsi, che significa che la commissione, poi dopo ci torniamo su questo, ma come dire, contatta l'ente antitratta del territorio competente per avviare un percorso, sospende, condivide e contatta l'ente perché sia avviato un percorso di valutazione per capire se la persona è vittima di tratta o no e che tipo di percorso si può prospettare. Ora, se pensate ai numeri che vi ho appena detto, no, aspettate, voglio darvi un altro, vi dico un'altra cosa. Nel 2017, per darvi le dimensioni del sistema tratta, nel 2017, che è l'ultimo periodo per il quale abbiamo i dati a disposizione, nel 2017 le persone assistite dal sistema antitratta di cui sto parlando sono state 1800, e chi lavora nella tratta lo sa bene, è stato un periodo di grande difficoltà perché a un certo punto non si trovavano più posti letto per le persone. E dopo vi dirò anche come ci siamo regolati, però capite, è un sistema molto piccolo. Per anni questo sistema si è basato su 8 milioni di euro, che è niente, per un sistema nazionale è vuol dire niente. Poi con gli ultimi due governi hanno visti anche i fenomeni, hanno aumentato in parte la dotazione per il sistema nazionale tratta, ma parliamo comunque di briciole. Sono numeri molto piccoli. Rispetto ai numeri che vi ho detto prima, pensiamo solo alle donne in generale, per lasciare fuori tutto il resto, ma poi c'è tutto il resto per i sistemi antitratta. Ok, tornando alla questione delle commissioni territoriali, oggi questo è diventato sostanzialmente il nostro fronte principale di lavoro, cioè rispondere alle commissioni territoriali che segnalano potenziali vittime. Potenziali vittime che sono o nei CAS, oppure, e noi per esempio con la nostra commissione abbiamo stabilito che questa è la categoria principale a cui fare attenzione, oppure che sono libere sul territorio. Quando le persone sono libere sul territorio e sono potenziali vittime, la segnalazione della commissione è fondamentale, perché noi entriamo per la prima volta in contatto con una persona che altrimenti non avremo modo di conoscere. Anche se poi, quando incontriamo la persona, scopriamo spesso che le nostre unità di strada la conoscono. Comunque, questo al momento il fronte del raccordo tra sistema tratta e sistema protezione internazionale è il fronte più impegnativo. Il CAS e gli SPRA sono interlocutori fondamentali e si gioca qui una questione importante, cioè tutto il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi anni consiste nel condividere con CAS e SPRAR il patrimonio di conoscenze che abbiamo, mettere a disposizione di CAS e SPRAR le nostre competenze, che sono competenze specialistiche, perché il lavoro con le vittime di tratta è un lavoro specialistico, per motivi che poi nel quarto punto, nella parte finale dell'intervento vedremo. E questo ha voluto dire, come dire, contattare gli enti che esistono, i CAS, presentarci nelle strutture, parlare della tratta, dare riferimenti normativi, condividere queste informazioni e attivare delle procedure di segnalazione, cioè chi opera nei CAS e nelle SPRAR deve avere gli elementi per poter fare una segnalazione centrata su una potenziale vittima e avviare un percorso di valutazione. Perché l'elemento fondamentale del nostro lavoro è intercettare una potenziale vittima in qualunque punto del percorso sia. Quindi se la intercettiamo quando passa davanti alla commissione, bene, siamo molto contenti, ma è tardissimo. Se noi come progetto antitratta conosciamo una vittima di tratta quando passa davanti alla commissione, per quello che è la nostra realtà, vuol dire che è in Italia da un anno e mezzo. È tardissimo, mi è già successo di tutto. E per questo lo scopo del nostro lavoro è creare le condizioni perché le segnalazioni siano all'inizio del percorso, quando la persona arriva nell'hub regionale, quando arriva nel territorio provinciale in cui c'è il CAS, perché altrimenti succede di tutto. E tra il succede di tutto, una delle cose che succede ed è un elemento drammatico oggi nel presente, lo dico sorridendo ma non c'è niente da dire, è la questione della maternità delle donne vittime di tratta. Forse anche qui, ma sicuramente anche qui, ma il numero di vittime di tratta che oggi arrivano con gravidanza o con neonati è un numero altissimo, e questo, come potete capire, comporta la necessità di un nuovo adeguamento dei servizi, delle strutture, delle risposte degli enti locali.
Il sistema non si occupava di donne minori prima.
Solo in parte piccola. Molto piccola. E, fra parentesi, adesso devo dire che sto un po' perdendo il filo che me l'ho costruito, ma dopo lo recupero. Tra parentesi, i primi giorni di ottobre ci sarà a Palermo una conferenza che si occupa di tratta, che dal mio punto di vista ha un aspetto molto interessante. Ci sta un intervento di una ricercatrice che in questi due anni ha già presentato il suo lavoro e si è occupata delle donne vittime di tratta nigeriane e provenienti dalla Romania e della loro gravidanza e maternità. Praticamente ha confrontato quello che succede in diversi paesi europei e, ve lo dico in estrema sintesi, ha visto che ma è un dato importante per capire quanto le reti criminali agiscono sull'intimità delle vite delle persone. Ha visto che le reti criminali gestiscono le gravidanze, le maternità delle donne che sfruttano a seconda delle normative dei diversi paesi. Cioè, quando è utile che ci sia il bambino, allora viene fatto un bambino, no? E quando non è utile non viene fatto, però vi dà l'idea del tipo di assoggettamento che c'è nella tratta, nel tipo di controllo che si ha sui meccanismi più intimi della vita di una donna e le ricadute in termini psicologici di queste situazioni sono state affrontate in questi anni in particolare da alcuni specialisti in campo etnopsichiatrico. L'etnopsichiatria è una delle discipline a cui facciamo più riferimento per avere un aiuto nel gestire queste situazioni, e le ricadute di questo tipo di assoggettamento sono fortissime, perché, ve lo dico solo come spunto, non come approfondimento, quando nasce il bambino la domanda è: di chi è questo bambino? Di chi è? Chi lo sente come figlio? Sono questioni importanti che hanno una ricaduta sul tipo di intervento, sul vissuto delle persone e sull'organizzazione dei servizi che noi dobbiamo mettere in campo. Aggiungo, in nella stagione degli sbarchi, chiamiamola così, un capitolo a parte, quello relativo ai minori non accompagnati. C'è stato un aumento fortissimo del numero dei minori non accompagnati che ha comportato tutta una serie di modificazioni nei servizi preposti, e una delle conseguenze è stata l'approvazione di una legge nel 2017 che ha previsto un articolo specifico per i minori vittime di tratta, e che dice una cosa molto, molto banale, dice quando si verifica che un minore non accompagnato che arriva in Italia è anche vittima di tratta, occorre mettere in campo delle misure di assistenza specifiche. Questa è la cosiddetta legge Zampa, la legge 47 del 2017, l'articolo è l'articolo 17 e l'ultimo bando emanato dal Dipartimento Pari Opportunità che ha assegnato le risorse che permettono il nostro lavoro oggi, quindi il bando 2 che è stato citato anche prima, ha inserito infatti questa come novità, nel senso che dobbiamo garantire misure particolari per minori vittime di tratta. Rimango un attimo, faccio una coda su questo, per dire un punto importante. I progetti articolo 18, perché la parola chiave sicuramente oggi è carattere stimana, i progetti articolo 18 hanno in realtà due categorie di beneficiari che sono molto diverse. Hanno le persone vittime di tratta, e quindi adesso vediamo una definizione di tratta, ma hanno anche le persone vittime di sfruttamento o a rischio di sfruttamento. C'è tutta un'articolazione. E per quanto riguarda i minori, si è visto che le popolazioni che sono a rischio di sfruttamento, sicuramente questa è una dei gruppi privilegiati. Dopodiché è vero che probabilmente, considerate i cambiamenti politici di questo periodo e le nuove disposizioni normative che si stanno preparando in questi giorni proprio, e di cui si parlerà anche qui in un prossimo incontro, il sistema dei minori non accompagnati è uno di quelli destinati a cambiare di più, perché con la forte diminuzione degli arrivi, noi per esempio abbiamo previsto tutta una serie di percorsi di attività relative ai minori, abbiamo fatto delle azioni sperimentali così per i minori, e adesso tra due mesi ci ritroviamo però va bene, sono le cose che... Però ecco, questo è stato sicuramente un gruppo che ha richiesto un'attenzione particolare in questo periodo, e non parlo solo di donne nigeriane, parlo anche per esempio di, almeno nel nostro territorio, poi le situazioni possono essere anche molto diverse, devo dire, fra territorio e territorio, ma per esempio minori del Bangladesh o del Pakistan inseriti nelle strutture, nel sistema dove erano accompagnati. Quando infatti parliamo di persone vittime di tratta dentro i percorsi arrivati con gli sbarchi o anche arrivati via terra negli anni scorsi, ci sono da considerare altri gruppi oltre donne nigeriane, a parte donne africane di altri paesi che comunque hanno vissuto fenomeni molto simili, ma anche il fenomeno è un fenomeno a cui noi abbiamo dedicato alcuni momenti di approfondimento particolare, perché ci siamo trovati dei numeri importanti, il fenomeno delle persone provenienti dal Pakistan e dal Bangladesh. Vedremo meglio quando parliamo delle forme di sfruttamento. Un attimo, che guardi. Non li avevo colti, ma... Però sulla definizione di tratta, visto che abbiamo già detto un po' di cose, possiamo essere molto veloci. È importante sapere questo, che c'è un articolo del codice penale, l'articolo 601, che definisce cos'è la tratta di esseri umani. Questo articolo 601 viene in blocco dai documenti internazionali fondamentali in materia di tratta, che sono la Convenzione delle Nazioni Unite del 2000, la Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa del 2005, credo, la direttiva dell'Unione Europea del 2011, tutti questi atti che definiscono a livello mondiale ed europeo che cos'è la tratta degli esseri umani si ritrova nel nostro codice penale, articolo 601. E l'articolo 601 non sto a leggerlo perché ha tutto un suo linguaggio molto, come sempre, gli articoli di legge, ma sostanzialmente cosa ci dice? Ci dice che la tratta è fatta di, ci dice che la tratta è un reato gravissimo, questo ve l'ho detto, è fatta di alcuni atti, alcuni mezzi utilizzati e un fine. Il fine è quello dello sfruttamento, cioè la tratta è un processo che si propone di sfruttare le persone. Quali sono gli atti? Per poter sfruttare le persone, una persona viene reclutata, trasportata, trasferita, ospitata, e questi sono gli atti che fanno parte della tratta. E con che mezzi? Quali sono i mezzi usati dai criminali? Sono tanti. Sono l'impiego della forza, la minaccia dell'impiego della forza, forme di coercizione, rapimento, frode, inganno e, cosa molto importante, abuso di potere o di posizione di vulnerabilità. Questi sono i mezzi. Quindi, sostanzialmente, le reti criminali mettono in atto alcune azioni. L'azione principale è il reclutamento nei paesi di origine, il trasferimento, l'assoggettamento e attraverso alcuni mezzi la persona viene poi sfruttata. Questa è la definizione, sono gli elementi fondamentali della tratta di persone. Ci sono alcuni concetti che vale la pena sottolineare. Il concetto di soggezione continuativa, quindi nella tratta quello che si verifica, un po' ve lo dicevo prima, è la perdita della possibilità di autodeterminarsi, e questo rientra nel concetto di soggezione continuativa. C'è la questione dell'abuso di posizione di vulnerabilità, cioè abbiamo alcune forme di tratta che sono molto violente, molto dure, con la coercizione fisica, ma in altre forme di tratta non c'è bisogno di arrivare a questo quando la vittima è in una condizione di vulnerabilità tale per cui in realtà è, come dire, è in balia di chi la gestisce, anche se non è, come dire, materialmente, fisicamente incatenata. E questo è un concetto che riguarda molto le forme di tratta di cui ci occupiamo. E poi c'è un altro punto nella definizione di tratta, c'è un altro punto che è importante sottolineare, soprattutto perché quando si parla di questi fenomeni anche in modo così molto diretto emerge la questione del consenso. Ormai è un dato che ormai è diffuso e noto, però in passato c'è stato questo tipo di questione, ma se la donna è partita dal paese d'origine sapendo che andava a prostituirsi, cambia, non cambia? Siamo quasi alla pausa. Allora, no, la questione del consenso è importante. Dal punto di vista della definizione di tratta, per tutti questi documenti che vi ho citato, la questione del consenso è irrilevante. Irrilevante. La vittima di tratta non importa che tipo di consenso ha dato, per un motivo molto semplice, che non era assolutamente nella condizione di capire a cosa sarebbe andato incontro. Non era nella condizione di sapere materialmente che cosa avrebbe incontrato. Quindi questo consenso era un consenso solo apparente, era un consenso, come dire, dato su elementi non noti. Le persone che poi incontriamo e che assistiamo ai nostri progetti non sapevano niente a partire dall'entità del debito che avevano contratto per poter arrivare qui. E la parola debito è fondamentale quando parliamo di tratta, perché il debito è uno dei meccanismi fondamentali della tratta, non solo per le donne nigeriane, ma per vari gruppi. Le persone contraggono un debito, questo debito viene stretto con delle forme di assoggettamento che poi cambiano per i diversi gruppi, ma che comunque incide sulla persona, e poi sono tenute a ripagare questo debito, che è un debito mobile, cioè che cresce col passare del tempo. Perché? Perché al debito contratto originariamente si assommano altri importi che la persona scopre di dover dare per l'alloggio, per il posto dove lavora, si fa sempre per dire, dove è sfruttata. Quindi quando parliamo di tratta, tra i meccanismi fondamentali della tratta c'è da considerare la questione del debito. che infatti avevo segnato come ultimo elemento fondamentale. Ora, la tratta può essere, quindi la tratta può essere scomposta in alcuni elementi fondamentali e può essere vista come un processo. Il processo che ha questi elementi fondamentali: reclutamento, assoggettamento e sfruttamento. A queste fasi della tratta corrispondono poi le diverse fasi dell'intervento sulla tratta, quindi emersione, identificazione e assistenza. Chiudo questa prima parte con una rassegna che solo con, come dire, un elemento informativo che non sto a approfondire, ma vi do come così al volo. L'Italia ha sottoscritto alcuni trattati internazionali e chiaramente deve rispettare la direttiva europea, e per quanto riguarda il livello di tratta ha una serie di obblighi che vi cito solamente. In materia di prevenzione, cioè l'Italia, lo Stato italiano è tenuto a fare degli interventi per prevenire il fenomeno di tratta. Tra questi interventi ci sono le misure per scoraggiare la domanda. Questa è una, detta così, è una cosa che magari non dice niente, però, nel senso, visto che il mercato della prostituzione si basa sulla domanda di prostituzione, lo Stato italiano, come tutti gli altri che hanno sottoscritto questi impegni, è tenuto a mettere in atto delle azioni per scoraggiare la domanda. Le vittime di tratta devono essere tutelate nel corso delle indagini, dei procedimenti penali, devono essere risarcite le vittime di tratta per i danni subiti, hanno diritto a forme di rimpatrio assistito, devono poter essere non punibili per i reati che sono stati costretti a commettere in quanto vittime di tratta, devono poter ottenere un permesso di soggiorno, perché poi che può essere di varie tipologie, può essere temporaneo, però ci deve essere un permesso di soggiorno per permettere all'intervento di assistenza di svolgersi. E poi arriviamo agli obblighi più importanti. Gli Stati, tra cui l'Italia, sono tenuti a predisporre dei meccanismi di identificazione rapida, perché la vittima di tratta deve essere identificata appena possibile, prima che venga messo in atto lo sfruttamento, e la vittima di tratta deve poter ricevere assistenza che, questo non lo dico io, lo dicono i trattati, la Convenzione di Varsavia e la Direttiva 2011 dell'Unione Europea. L'assistenza alle vittime di tratta deve essere non subordinata a una forma di collaborazione. Nell'ultimo punto della giornata di oggi vedremo perché questa collaborazione non può arrivare immediatamente, non può arrivare prima dell'assistenza, e deve essere un'assistenza immediata, non appena, cioè, abbiamo l'idea di trovarci, abbiamo, chiaramente non a caso, ma in base a una serie di elementi, abbiamo l'idea di trovarci di fronte a una persona che potrebbe essere una vittima di tratta. Quindi, anche perché se dovessimo aspettare l'esito di un percorso giuridico, aspettiamo degli anni, ma noi dobbiamo intervenire subito, e questo è un nostro obbligo, è un obbligo dello Stato italiano. Come prima parte ci fermiamo.